La del Signore per questa nuova riunione. Possiamo leggere Esodo 3, versetti 7 a 8. Il Signore disse: Ho visto l'afflizione del mio popolo che è in Egitto e ho udito il grido che gli strappano i suoi oppressori. Infatti conosco i suoi affanni. Sono sceso per liberarlo dalla mano degli egiziani e per farlo salire da quel paese in un paese buono e spazioso, in un paese nel quale scorre il latte e il miele, nel luogo dove sono i Cananei, gli Ittiti, gli Amorei, i Feresei, gli Ivei e i Jebusei. In un paese buono e spazioso, in un paese nel quale scorre il latte e il miele. Un paese buono e spazioso, un paese nel quale scorre il latte e il miele. Possiamo leggere Deuteronomio 8, 7 a 10. Perché il Signore, il tuo Dio, sta per farti entrare in un buon paese, paese di corsi d'acqua, di laghi e di sorgenti che nascono nelle valli e nei monti. Paese di frumento, d'orzo, di vigne, di fichi e di melagrane, paese d'ulivi e di miele, paese dove mangerai del pane a volontà, dove non ti mancherà nulla, paese dove le pietre sono ferro e dai cui monti scaverai il rame. Mangerai dunque e ti sazierai e benedirai il Signore, il tuo Dio, a motivo del buon paese che ti avrà dato. Farti entrare in un buon paese, paese di corsi d'acqua, di laghi, di sorgenti. Mangerai dunque, ti sazierai e benedirai il Signore il tuo Dio. Il Signore il tuo Dio sta per farti entrare in un buon paese. Grazie Signore per questo buon paese. Grazie perché ci fai entrare. Paese dove mangerai del pane a volontà. Poi Colossesi 1, versetti 12 a 14. Ringraziando con gioia il Padre che vi ha messi in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio. In Lui abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. Amen. Ti ringraziamo questa sera, Signore. Tu stesso ci hai resi capaci, idonei di avere parte, di partecipare al regno. Vogliamo tutti dimorare nella luce. Vogliamo riconoscere, prendere questa eredità che ci hai promesso. Dacci occhi per vedere questa sera. Grazie Padre. Ci hai resi idonei prima di tutto di venire qua. ci hai resi idonei di essere partecipi a questa eredità. Grazie ancora una volta per la redenzione nel tuo paese, la redenzione che abbiamo in Cristo. Grazie di averci trasferiti in Lui. Fortifica in noi l'ascolto della fede. Guida questa comunione stasera. Tu devi parlare. Amen. Lode al Signore. Questa mattina ho letto il giornale, ho visto il titolo principale. Era nella panetteria quando sono andata stamattina. E il titolo era Così vicino alla meta. Così vicino alla meta. Non è ciò che è successo col popolo di Israele? Parlavano della grande squadra della regione in quel giornale. Questa squadra che non è riuscita a passare in seconda liga per un punto. Il popolo di Israele, anche lui, stava accanto al buon paese. Avevano fatto tutta la strada più difficile. Fratelli e sorelle, il Padre ha fatto tanto per noi affinché entriamo in questo buon paese. Ci ha anche già fatto entrare in questo buon paese. E adesso come stiamo noi? Stiamo anche noi vicino alla meta e basta. E per un punto questa squadra non è salita nella liga successiva. Significa che una partita, forse una rete è mancata. Ieri sera hanno fatto tutto e hanno vinto. 26.000 persone erano con loro per sostenerli, ma era troppo tardi. Quel punto di ritardo ce l'avevano già dall'inizio. Un giorno la porta sarà chiusa. Questo dice Luca 13, versetto 25. Mi ha impressionato. La porta sarà chiusa dal padrone di casa. E certi chiederanno: Signore, aprici, aprici. Ieri sera hanno gridato nello stadio. Non pensare che mi interessa molto a calcio, l'ho visto solo per caso. Il Signore non me lo permette neanche, ma l'ho visto così in panetteria. E questo mi ha parlato. Potremmo gridare tutto ciò che vogliamo, ma saremo troppo tardi. La nostra preghiera per questo weekend è di non mancare questa entrata, non mancare l'ascensione a una tappa più alta. Il Signore vuole portarci un passo più in là, non vuole farci girare nel deserto. Cosa vuol dire girare nel deserto? Se pensiamo a Vomarcu 2015, questo weekend è un bel weekend. Potremmo dire forse più tardi, è stato un bel weekend, ma niente è stato cambiato in me. Che il Signore ci protegga di questo. Lode al Signore per il buon paese. Il buon paese è proprio un'immagine per noi. Un paese
è una regione nella quale vivi. Una regione nella quale ti sei in contatto con le cose, dove ti riprofitto delle cose. Guardate tutte queste persone che vogliono venire in Europa, per esempio, gli immigrati. Perché? Perché ci sono tante ricchezze da noi. Ci sono ricchezze. La nostra esperienza in Cristo può essere molto ricca. La parola ci mostra che è ricca. Il Signore ci deve aprire gli occhi. Non proponiamo qualcosa di seconda mano oppure una scelta tra altre. Noi parliamo di questa esperienza di Cristo. Questa esperienza non è soltanto per la nostra vita. Fratelli e sorelle, se noi manchiamo la meta, per noi che crediamo, ci costerà 1000 anni. Tra 50 anni, 20 anni, non so quanto, e 1000 anni, bisogna fare il calcolo giusto. Se qualcuno non ha ancora ricevuto il Signore questa sera, se qualcuno non ha ancora creduto in Gesù, che non ha ancora fatto questo passo, è l'eternità che si può perdere, non solo 1000 anni, ma l'eternità. Se qualcuno vuol credere, entrare nel buon paese, lo deve semplicemente chiederlo al Signore, chiederlo a Dio. E questa fede la riceviamo. In Colossesi abbiamo letto che il Padre ci ha resi idonei ci ha messo in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Chi è la luce? Certamente è chiaro, è il Signore Gesù. Ci ha resi capaci di partecipare a Cristo. In Ebrei 3:14, credo, sta scritto che siamo come gli associati, i collaboratori di Cristo. Partecipi a Cristo. Significa che possiamo essere partecipi a tutte le ricchezze di Cristo. In Colossesi, versetto 13, capitolo 1, sta scritto che ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio, ci ha trasferiti. Un paese è anche un regno. In che regno vuoi essere tu? Vuoi essere ancora nel regno di Satana? O nel regno di colui che è la luce? Siamo già noi in questo paese. Un versetto mi ha impressionato ultimamente. È Luca 15:31. Luca 15:31. Conoscete tutta la storia del figlio perso. E c'è il secondo figlio, quello più vecchio. Il padre dice a quel figlio, il primo figlio che ha, il padre gli dice: figliolo, tu sei sempre con me,
E ogni cosa mia è tua. Tutto ciò che è al Padre è a noi. Tutto ciò che ha dato a Gesù Cristo ce l'ha dato anche a noi. Lui ci dice questa parola meravigliosa: tu sei sempre con me. Però cosa aveva detto questo primo figlio? Era arrabbiato col padre. Era nel buon paese. Ma com'era la sua esperienza? Lui voleva solo far festa con i suoi amici. Voleva altra cosa. E questo è un grande ostacolo. Spesso vogliamo altra cosa. Oppure vogliamo il Signore ed altra cosa. Non aveva visto che aveva tutto a sua disposizione. Lavorava per il Padre e pensava che meritasse qualcosa. Fratelli e sorelle, non merito niente e qui non merita niente nessuno. È solo tramite la grazia del nostro Padre. Questo figlio non aveva visto che poteva avere tutto ciò che possedeva il Padre. Il figlio che si è perso ha fatto un grande giro, però è tornato. Lui ha capito in fin dei conti. Qui ci sono persone che hanno fatto anche dei grandi giri e che hanno perso tanti anni, ma il Signore è paziente. Però sono anni persi. Perché ogni giorno nel buon paese, nella casa del Signore, è meglio che mille giorni altrove. Lo credete questo voi? Possiamo riprendere i versetti anche nell'Antico Testamento. In Esodo ho aggiunto il versetto 7 a ciò che sta nel riassunto. Esodo 3, versetto 7. Il Signore conosce le nostre afflizioni, le nostre sofferenze, le nostre situazioni, le nostre difficoltà di ogni genere, ogni difficoltà. Il popolo era schiavo in Egitto ed era molto chiaro: il Signore non vuole lasciarci nelle nostre situazioni come questo popolo in schiavitù. Lui ci vuole portare in questo buon paese e spazioso paese. Questa esperienza di vivere con Cristo e vivere Cristo, di dimorare in Cristo, è semplicemente bello, buono, è buono ed è spazioso. È spazioso e grande perché concerne ogni situazione della nostra vita, ogni momento della nostra giornata. Anche di notte, quando non puoi più dormire, quando ti senti bene o quando non ti senti bene. In un paese buono e spazioso, nel quale scorre il latte e il miele. Si riferisce qua semplicemente alla parola, a questo Dio che ci parla. Questa parola è come latte
ed è dolce. È dolce anche quando il Signore ci riprende, quando ci corregge. Questa parola è vivente ed efficace. Ed è la base per entrare nel paese, è anche la caratteristica del paese. È un Dio che ci vuole parlare. Per questo vieni alla parola. Non per imparare, non per essere capace di condividere un messaggio, ma affinché Dio ti parli. In Deuteronomio è spesso menzionato questo buon paese. Dobbiamo dimorare in Cristo perché è buono. Noi siamo nel buon paese. Siamo già in Cristo. Nel capitolo 8, Deuteronomio 8, al versetto 7 sta scritto che è un buon paese di corsi d'acqua, di laghi e di sorgenti che nascono nelle valli e nei monti. Loda il Signore per queste sorgenti. Le sorgenti sono sorgenti d'acqua viva di cui il Signore ha parlato in Giovanni 7, 37 a 39. Ciò che ha detto anche alla Samaritana: colui che berrà di quest'acqua non avrà mai più sete. Ogni volta che beviamo un'altra sorgente abbiamo ancora sete, di nuovo sete. Forse, non so, qualcuno ha trovato un'altra sorgente? Io ne conosco una soltanto che non smette mai di scorrere e che può soddisfare ogni mia sete, è quella dello Spirito. E questa sorgente è meravigliosa. Scorre nelle valli e nei monti. In tedesco credo che anche nelle pianure. Cosa significa questo? Quando sei giù e quando sei su. Non dipende dalla situazione. Puoi essere forse molto triste, puoi essere puoi essere triste a morte, ma questo non impedirà il fiume di scorrere. Giovanni ha detto che quest'acqua scorre fino nella vita eterna. Questo gusto che abbiamo già dell'acqua viva sarà moltiplicato e diverrà grandissimo, e quest'acqua scorre in noi. In Deuteronomio 8, versetto 8, sta scritto poi: paese di frumento, d'orzo. Paese di frumento. Frumento e orzo. Se prendiamo il calendario non è nell'ordine giusto, cronologicamente, perché l'orzo si miete prima del frumento. Ma qui è molto chiaro, non c'è niente a che vedere con l'agricoltura.
Qui
si sta parlando di un'esperienza fondamentale. Teo ci ha letto prima un versetto in Filippesi 3 che esprime, che descrive questa esperienza. Possiamo conoscere, o Paolo voleva conoscere, la potenza della risurrezione del Signore. La comunione della sua morte voleva essere reso conforme alla morte del Signore. Il Signore, parlando della sua morte, ha parlato di questo grano di frumento. Cos'è questa esperienza per noi? È un'esperienza meravigliosa. La croce. Ma poi c'è l'orzo. Questa croce produce la vita di risurrezione. Il Signore ha moltiplicato i pani, e questi pani erano pani d'orzo. In Giovanni 6, e ha detto: io sono la vita, sono il pane di vita. Abbiamo bisogno di tutte e due, entrambe le esperienze. Quando parliamo della croce, di questa meta, cioè la meta della croce è di portarci nel Signore, nella vita del Signore. Fratelli e sorelle, la sua croce è efficace. 2000 anni fa il Signore ha messo una fine a tutta la vecchia creazione. Quando parliamo della croce della Chiesa, non si tratta di applicarla in modo religioso. Oppure dire: adesso devo passare un cattivo momento, devo stringere i denti e prendere la croce. Avete voglia voi di una tale esperienza? Fratelli e sorelle, la croce è una necessità nella nostra vita. Per entrare nel buon paese, per entrare nella vita, in tutto ciò che seguirà, dobbiamo scoprire questo segreto. Se no saremo o a Sarda o a Laodicea, ma non a Filadelfia. E c'è un punto che caratterizza Laodicea: non sa che è triste, cioè come in Romani 7. Romani 7, Paolo dice: misero che sono. Voleva fare il bene, ma non ci riusciva. Abbiamo delle buone risoluzioni, a volte vuoi imitare cose nella Chiesa, la parola che condividiamo, se questa parola rimane solo un'istruzione, un comandamento, se tocca soltanto la tua testa, la tua testa non sarà più atea, ma il vecchio uomo rimarrà. E niente cambierà. La croce è una liberazione. è già fatto, è compiuto, e possiamo con la fede appoggiarci su questa realtà, su tutto ciò che il Signore ha fatto. Questa è una ricchezza. Tante situazioni ci aggrediscono. Sentiamo parlare di tanti problemi, sperimentiamo anche noi stessi delle difficoltà, anche nella riunione, per esempio, un fratello forse prega in un certo modo, la soluzione è sempre di tornare alla croce, tornare. Lui ha già fatto, lui l'ha già compiuto. Questa è la porta d'entrata in tutti questi punti che seguono poi sul riassunto. Anche in Esodo, cioè in Deuteronomio, sta parlato poi di anche molte altre cose, di esperienze meravigliose. Sta parlato di vigne, fichi, melagrane, paese d'olivi e di miele, tutti aspetti meravigliosi, ma anche, non parleremo di tutti questi aspetti. Ci sono però due brani nel Nuovo Testamento che riassumono un po' questi aspetti. Abbiamo già letto Secondo Pietro 1. Che vogliamo aggiungere alla fede tutte le virtù, come il controllo di sé, finché all'amore fraterno. Fino all'amore, e in Galati 5, questo possiamo leggerlo assieme, Galati 5, versetti 22 a 23, Galati 5, 22 a 23. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. Queste sono le esperienze del buon paese. Se tu tocchi questo Signore, lo Spirito scorre e non puoi passare accanto della croce. Non puoi evitarla, e a quel momento questi frutti saranno prodotti. E se non abbiamo questi frutti, non so come potremo attirare dei nuovi nella Chiesa, come potremo convincere i giovani. Ne vale la pena perché è un buon paese. L'amore è anche la cosa più grande, ma c'è anche la gioia, e il Signore ci parla di una gioia perfetta, non una gioia artificiale ottenuta con metodi artificiali, ma una gioia nella nostra situazione. La pace, anche in mezzo alla tempesta, anche durante la tempesta il Signore dormiva. Voi non vorreste dormire nella tempesta? Non volete dormire durante la tempesta? La pazienza, ci vuole tanta pazienza. Nella vita della Chiesa, ma anche nella vita, ci vuole tanta pazienza. La bontà anche. La bontà, dov'è la bontà in questo mondo? La benevolenza. La benevolenza ha molto a che fare con la bontà. Avere un atteggiamento positivo, non c'è un dubbio di egoismo. Si parla poi anche della fede, della fedeltà. Fedeltà, anche questo ne abbiamo tanto bisogno. Non siamo coloro che si tirano indietro appena c'è un problemino. E questo anche nel servizio, nella casa. La mansuetudine. Mansuetudine. Il Signore ha detto che era mansueto, era umile anche di cuore. Quando parliamo di mansuetudine, alcuni pensano che parliamo di essere molli o senza energia, senza forza. Ma il Signore non era così, non era molle. Il Signore ha detto la verità in ogni situazione, ma però era mansueto. Vedete il modo in cui è rientrato a Gerusalemme. Era sul piccolo di un'asina. Non è proprio la caratteristica di un uomo forte che viene in modo imponente. L'autocontrollo. Tante cose vogliono ancora controllarci. Ma l'autocontrollo è un frutto dello spirito, è un frutto di questa esperienza del buon paese. E se hai un problema con una certa cosa e che non riesci a controllare questa cosa, allora mettila in disparte o allontanati. Ci sono cose, bisogna allontanarcene. Ma ognuno sa, non c'è una legge nella Chiesa, ognuno sa per sé com'è. Lode al Signore per tutte queste ricchezze. Ma come entrarci? Abbiamo visto che questo succede tramite la fede. Lode al Signore per la fede preziosa. Questa fede l'abbiamo ricevuta. Sapete qual è il problema con la fede? Ciò che ci fa problema? È il nostro vecchio uomo, perché questo vecchio uomo non vuole credere. Lui vorrebbe controllare tutto. Vorrebbe vedere tutto, vorrebbe sentire tutto. E c'è sempre solo quest'unica soluzione, la croce. Bisogna in un certo senso accettare di credere. È una strada che ci aiuta e che mi ha molto aiutato. Il Signore ci spinge a credere. Ogni nostra situazione è qui per portarci alla croce, per portarci alla fede. Ma il mondo ci dice il contrario, ci dice che bisogna controllare tutto, essere il capo di tutto nella nostra vita. E questo ci piace comunque alla nostra carne, ma la nostra carne deve andare alla croce e rimanere alla croce. E questo ha molto a che fare col nostro cuore. Vorrei leggere due versetti in Ebrei 3. Ebrei 3, versetti 7 e 12. Ebrei 3, 7 e 12.
Libro 3, verset 7, puis verset 10. En allemand, verset 7.
Auf Deutsch, les versets 7
et verset 8.
Versetti 7 e 8. Perciò, come dice lo Spirito Santo, oggi se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori come nel giorno della ribellione, come nel giorno della tentazione nel deserto.
En français, c'est pourquoi selon ce que dit le Saint-Esprit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, non durcissez pas vos cœurs comme lors de la rébellion. Au jour de la tentation dans le désert. Et verset 12.
Versetto 12. Badate, fratelli, che non ci sia in nessuno di voi un cuore malvagio e incredulo che vi allontani dal Dio vivente. Badate, fratelli. Che non ci sia in nessuno di voi un cuore malvagio e incredulo, un cuore che vi allontani dal Dio vivente. Vincent ci ha detto che la nostra anima è incredula, che la nostra testa è atea. Posso dire amen a questa parola perché è così per me. La parola ci dice, attenzione, il nostro cuore non deve essere incredulo al punto che si allontani da Dio. Ci sono situazioni a volte dove vuoi smettere, dove non vuoi più credere. E questo è il nostro cuore malvagio. Dobbiamo stare attenti. Non allontanarci. Qui non si tratta solo di fare di prendere il bivio sbagliato o di fare un giro un po' troppo grande. Cioè, non dimenticare questa unica porta, questo punto che non ci deve mancare per poter arrivare alla meta. Il nostro cuore non si deve indurire. Preghiamo al Signore e gli diciamo, parlaci. E oggi, se il Signore ti parla adesso, non chiudere la porta, non indurire il tuo cuore. Non cercare scuse. Non posso, sono troppo debole. Oggi, adesso. Nel Salmo 95, che cita qua in Ebrei, lo Spirito dice, ma se soltanto poteste ascoltare la mia voce, se solo potemmo ascoltare la voce del Signore. Questo cuore indurito è un cuore che ha una terra troppo dura, indurita, con delle pietre. Vogliamo sempre avere qualcos'altro.
Un altro versetto, giustamente, in questa parabola, Luca 18, 14.
Luca 18, 14.
Und das unter die Daumen fiel, sind die, welche gehört haben und hingehen,
Luca 8,14. Quello che è caduto tra le spine sono coloro che ascoltano, ma se ne vanno e restano soffocati dalle preoccupazioni, dalle ricchezze e dai piaceri della vita e non arrivano a maturità.
Les richesses et les plaisirs de la vie, ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Avec ça, dans quelques minutes, chacun va se lever.
Tra alcuni minuti, ognuno di noi si alzerà. Abbiamo avuto la parola. E cosa faremo? Cosa facciamo dopo ogni riunione?
On s'en va, on la laisse.
Partiamo e la lasciamo questa parola. E poi cosa succede? Cosa spunterà? Saranno le preoccupazioni. C'è di che preoccuparsi nella vita. Questo tocca forse i più anziani, perché più si invecchia, più si hanno preoccupazioni. Poi ci sono le ricchezze e i piaceri della vita. Siamo in un'epoca dove non ci sono mai state così tante ricchezze, mai così tanti piaceri. Guarda già soltanto questo apparecchio qua, il registratore. Cioè, no, il mio orologio e c'è già così tanto, costa già tantissimo. E questo può soffocare in pochi minuti tutto ciò che riceviamo ogni domenica. Riunione dopo riunione. Vorrei leggere ancora Colossesi 3, versetto 1. Versetti 1 e 2. Colossesi 3, 1 e 2. Se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra. Dobbiamo cercare le cose di lassù, attaccarci a queste cose, mettere i nostri pensieri in che cosa, dirigere i nostri pensieri verso questo buon paese. Abbiamo visto, questo è un esercizio. Fratelli e sorelle, andare alla conquista di questo paese, di questo buon paese, non ci richiede grandi cose, grandi opere, perché siamo già nel buon paese, ma però abbiamo a volte questo sentimento che non abbiamo ancora l'esperienza del buon paese. Il Signore ci chiede piccole cose, ma però queste piccole cose sono grandi. Dobbiamo avere l'atteggiamento di volgerci al Signore. Fratelli hanno già menzionato delle vie pratiche per fare questo. Puoi per esempio invocare il Signore, puoi gridare a Lui semplicemente, puoi parlargli, puoi cantare, prendi la parola per entrare in comunione, vieni alle riunioni per toccarlo, per contattarlo. Non per vedere chi c'è o per ascoltare un buon messaggio, ma entrare nel buon paese non è difficile. Ma questo concerne il nostro cuore e i nostri pensieri. Dobbiamo trattare il nostro cuore a volte. Togliere queste spine che cominciano a spuntare nel nostro cuore. Colossesi 3, versetto 8, c'è un'altra esortazione che mi ha toccato in una situazione molto pratica. Ora invece deponete anche voi tutte queste cose: ira, collera, malignità, calunnia. E non vi escano di bocca parole oscene. Dobbiamo deporre in ogni situazione. E poi versetti 12 e 14. Rivestitevi dunque come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia, di benevolezza, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza. E il versetto 14, al di sopra di tutte queste cose, rivestitevi dell'amore che è il vincolo della perfezione.
Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Amen. Renoncer, se revêtir.
Rinunciare e rivestire. Questo non richiede molto, non devi studiare molto, non hai bisogno di molte capacità per far questo.
La question centrale,
la questione centrale è: lo vogliamo? Da parte del Signore è molto chiaro, Lui ce l'ha dato e vuole darci il buon paese, ma da parte nostra come sta la cosa? Per entrare in tutte queste esperienze, entrare nel paese nel buon paese giorno e notte, e non solo per la nostra gioia, per il nostro godimento, ma anche per il piano di Dio. Non si ferma solo lì. Ma se non riusciamo a progredire e a entrare in una liga superiore in queste esperienze, come potrà avanzare il Signore? Come potrà tornare? Lode al Signore, ci sarà il seguito domani.